Rivolgiamo la nostra attenzione alla parola del Signore e leggiamo nell'Evangelo secondo Matteo. Leggiamo in Matteo 13, 24. Egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò le zizzanie in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzanie. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania? Egli disse loro: un nemico ha fatto questo. I servi gli dissero: vuoi che andiamo a coglierla? Ma egli rispose: no, affinché cogliendo le zizzanie non sradichiate insieme con esse il grano. Lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura e al tempo della messe dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie e legateli in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Stiamo comodi. È un testo molto conosciuto della Bibbia. L'espressione è così comune che addirittura ancora oggi si dice quando qualcuno penetra in un ambiente, una famiglia, una compagnia di amici, producendo danni, divisioni, polemiche, maldicenze, si dice: è venuto a mettere zizzania. L'espressione viene mutuata da questa parabola che il Maestro Gesù ha voluto insegnare a ciascuno di noi. È importante ricordare che per Gesù i miracoli e le parabole erano della stessa importanza nel far del bene, tant'è che sono raccontati 35 miracoli e 35 parabole. La sapienza divina nell'ispirare le sacre scritture ha voluto farcele avere quasi nello stesso modo nelle quantità, per insegnarci che Gesù prese a fare e ad insegnare, come Atti 1:1 dichiara e afferma. Il tema della parabola è il carattere misto del regno, e forse non è il caso di dettagliare troppo quali sono nella pratica le zizzanie. Non faremo mai facilmente e volentieri pubblicità al nemico. Lui vorrebbe che noi stessimo ad elencare tutti i suoi artifici, tutte le sue manovre, le sue bravure, tra virgolette, ma noi invece vogliamo solo ricordare le parole di Gesù: il ladro viene per rubare, ammazzare, distruggere. Io sono venuto affinché le mie pecore abbiano vita e l'abbiano in esuberanza. Non è difficile capire cosa è grano e cosa è zizzania. Zizzania è tutta l'opera del ladro: rubare, ammazzare, distruggere. E invece il grano è tutto ciò che è vita, che è di buono, che è di positivo. Normalmente un buon pastore dice alle persone che per le prime volte vengono nella chiesa, magari poi qualche volta scambiamo qualche parola. L'intento è mettere a proprio agio i visitatori, ma anche la possibilità che il visitatore possa porre delle domande. Ebbene, Gesù magistralmente interpreta questo ruolo, perché questa, insieme alla precedente parabola del seminatore che getta il seme nei diversi tipi di terreno, è l'unica parabola che Gesù stesso spiegherà. È normale che all'inizio della fede si abbiano delle domande da porre. Naturalmente non si può fare un corso accelerato, non sarebbe proficuo, opportuno. Ci sono le cose dell'ABC che vanno dette, tutto il resto sono da scoprire, e questa è la bellezza della Bibbia, che si pone a noi come un libro interessante, tutto da scoprire e soprattutto da realizzare. notiamo insieme il carattere misto del regno nel racconto della parabola delle zizzanie. E il racconto parla di un seminatore che aveva seminato buon seme nel suo campo. Buon seme. È importante notare il buon, perché qualche volta noi ci sorprendiamo in quanto, dopo aver seminato buon seme nel lavoro spirituale che facciamo, poi misteriosamente, ahimè, la triste realtà è che scopri che invece di grano ti ritrovi la zizzania. Ma Dio sia lodato che c'è sempre qualcosa di positivo nell'Evangelo del Regno e della sua predicazione. Egli aveva seminato nel suo campo. Per campo si indica un qualsiasi appezzamento di terreno coltivato. Il vocabolo però lo indica nel testo originale del brano come un campo cinto di siepi e di muri che in realtà non si usavano ancora. E questo getta una luce speciale sull'ispirazione della Bibbia, che addirittura nella sua grammatica anticipa le realtà che poi sarebbero venute in essere. Oggi bisogna difendere i campi, oggi bisogna proteggere la proprietà. Non è più tempo in cui tutto era all'aria aperta e tutto era disponibile e tutti rispettavano tutto, salvo qualche rara eccezione. Ma nel racconto vediamo che gli uomini dormivano e non viene la cosa stigmatizzata come negativa. In realtà gli uomini dormivano, era giusto che fosse così. Gli operai hanno anche diritto al riposo. E siccome però lo sposo tardava, dice un altro racconto biblico, tutte le vergini che aspettavano questo sposo divennero assonnate e si addormentarono. Ora c'è un sonno che è legittimo ed è quello del lavoratore, come in questo caso, c'è un sonno che è illegittimo, perché in realtà bisogna in certi casi aspettare vigilantemente e coerentemente. Dice qui il verso 25: venne il suo nemico, attenti, il suo, il che vuol dire che non è solo il nemico, ma è precisamente il nemico del Signore, quello con cui abbiamo a che fare quando vediamo la zizzania. La paternità che si dà a certe manifestazioni di maldicenza, di divisione degli animi, di contese, di parole negative nei confronti degli altri, non può, non deve essere attribuita a qualche cos'altro. Tutto il male nel parlare e nel fare ha una sola paternità, un solo padre. È il nemico che l'ha fatto, colui che qui viene definito il suo nemico. E ci aiuti il Signore a capire che è facile comprendere perché è il nemico, perché venne di notte, perché venne deliberatamente e seminò la zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Cos'è questa zizzania? Più conosciuto è col nome di l'olio, una pianta benefica che se ingerita produce dei capogiri. È simile al grano nel colore, è simile al grano nella foglia, nella crescita iniziale. Crescono insieme e nella fase iniziale sembrano anche uguali. È però diversa nella maturazione la zizzania. Lo stelo del grano si piega sotto il peso delle spighe e invece la zizzania resta sempre dritta. È importante. I cristiani spesso vengono criticati per la loro debolezza, perché hanno commesso degli sbagli, perché hanno ceduto nel peso e sotto il peso della preoccupazione, della malattia, di un momento non giusto del proprio spirito e della propria vita cristiana. Ma questa è la caratteristica del grano: si piega sotto il peso della sua età, del suo tempo di esistenza. La zizzania resta sempre all'impiedi, e qualcuno entra in crisi. Anche il salmista entrò in crisi, si chiamava Asaf, e si pose questa domanda: perché l'empio prospera, il malvagio resta sempre in piedi? E in uno dei salmi scritti da questo salmista Asaf è scritto che tutte queste domande affollarono la sua mente e lo confusero, finché entrò nel santuario di Dio. E alla luce e sotto la luce di Dio e della sua casa capì che il malvagio passa via, ma chi fa la volontà di Dio dura in eterno. Gloria al suo nome. La seconda cosa che impariamo qui è il carattere misto del regno nella spiegazione della parabola delle zizzanie. La spiegazione che esiste questo misto carattere del regno nonostante un buon seminatore ed un buon seme. La Bibbia parla di questo buon seminatore, è scritto: allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Un giorno Gesù disse: tu l'hai detto a qualcuno, anzi vi dico che da ora innanzi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo. Questa sorprendente rivelazione Gesù l'ha data al sommo sacerdote che l'ha condannato a morte. Ma Gesù è colui che ritornerà. Come ogni buon grano, anche lui si è piegato sotto il peso degli eventi. Alla croce, durante la flagellazione, non lo vediamo come gli eroi cinematografici, dritto in piedi con le pallottole che lo sfiorano ma non lo colpiscono, come un moderno Rambo. Invece Gesù si è curvato sotto il peso della croce che portava e non ha disdegnato anche di essere aiutato da qualcuno, un cireneo, un uomo che dagli ebrei non veniva ben visto perché della razza e del gruppo di uomini e di popolo che ricadevano sotto la maledizione di Noè, discendenti di quel figlio di Noè che aveva osato profanare e dissacrare la persona di suo padre, vedendolo nudo e riferendo la cosa quando papà Noè beve un po' troppo. La scrittura mostra la spiegazione di questo carattere misto del regno. Perché questo regno così sublime, bello da rapir la vita, tanto attraente da prendere qualcuno di noi e strapparlo agli affetti dei propri cari per portarlo a predicare il Vangelo in un posto, in un luogo che non è il proprio? Questo richiamo della foresta cosiddetto oggi, dove nasce? Come nasce? Beh, la spiegazione è che per quanto avventurosa la vita nello spirito, il regno ha un carattere misto, grano e zizzania, buoni e cattivi, perché ci sono diversi semi. Dice il verso 38: il buon seme sono i figli del regno. Mentre le altre parabole cosiddette del regno, ce ne sono altre cinque, hanno bisogno di interpretazione e qualcuno a volte non è molto d'accordo su una o un'altra interpretazione, la parabola delle zizzanie e quella del seminatore hanno un'interpretazione univoca, indiscutibile, unica nel suo genere, perché l'interpretazione ce l'ha data personalmente il grande rabbi di Israele, il maestro dei secoli, Gesù, il figliuolo di Dio. Gloria al suo nome. È lui ad aver detto, verso 38, il buon seme sono i figli del regno. C'è una buona notizia per noi nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 1, verso 12, è detto: ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. E poi le zizzanie, lo stesso verso 38 dice, sono i figli del maligno. È scritto che tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Ma qui chiarisce ulteriormente che le zizzanie sono necessariamente opera del maligno. Se senti un uomo che parla negativamente, una donna che accusa gli eletti di Dio, se senti un uomo che si adopera per la divisione dell'opera del Signore, della Chiesa di Dio, tranquillo, quella persona non è da Dio. Ma se senti qualcuno che ha a cuore le vie del santuario, che pensa al bene di Sion, che ritiene che coprire gli errori copra moltitudine di peccato, che comprende che tutti possiamo sbagliare, che realizza che è necessario per ciascuno usare il metro della misericordia e della comprensione, perché a suo tempo siamo stati perdonati e saremo perdonati nella stessa misura in cui noi abbiamo perdonato, allora la scrittura è verità. Ecco perché questo regno così entusiasmante che predichiamo e vogliamo vedere realizzato e realizzare è composto da un carattere misto, grano, zizzania. Non è una totale eguaglianza mondo-chiesa, e quindi non è vero, come qualcuno dice, non possiamo usare neanche un minimo di giustizia e di disciplina perché tanto ce le dobbiamo tenere. No, non è così. Però è anche vero che l'amore e la comprensione ci devono aiutare. Non giudicate nulla prima del tempo, dice l'Apostolo Paolo, finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce quello che è nascosto nelle tenebre e manifesterà i pensieri del cuore. Allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. L'Apostolo Paolo chiedeva a Tito, che aveva messo come pastore in Cipro, ammonisci l'uomo settario una volta e anche due, poi evitalo. Non possiamo, con un uomo settario che divide, che produce contese, che non fa gli interessi del regno ma della zizzania, avere rapporti di comunione stretta. Però un vero cristiano nella realtà del regno di Dio, che predica e pratica, per cui si adopera, sa che purtroppo il regno ha un carattere misto in questa fase. Abbiamo il problema che il grano spesso convive con la zizzania. Presto viene il giorno in cui allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Benedetto il suo nome. Il carattere misto del regno è dovuto al nemico, abbiamo letto, e Gesù spiegò nel verso 39, il nemico che le ha seminate è il diavolo. Durante il grande risveglio spirituale che ci sarà sulla terra quando si vivrà il cosiddetto tempo del millennio, è scritto che il Signore ha rivelato il suo braccio santo agli occhi di tutte le nazioni. Tutte le estremità della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. E dunque il nemico c'è, ma durante il millennio lui sarà gettato nell'abisso, e questo abisso sarà sigillato perché il nemico, il diavolo, non seduca le nazioni finché i mille anni fossero compiti, dopo i quali dovrà essere sciolto per un po' di tempo e poi essere definitivamente rinchiuso. Allora abbiamo una speranza, e non solo nell'aldilà, anche qui un giorno ci sarà questa bellissima realtà di un regno nitido, trasparente come il diaspro della città celeste. Presto verrà il giorno in cui anche il regno di Dio sarà scintillante come le strade d'oro dell'eterna città. Stiamo aspettando il giorno, e non tarderà, in cui il regno di Dio non avrà più un carattere misto, ma tutte le porte di questo regno saranno chiare e nitide, scintillanti e preziose come le porte della nuova Gerusalemme che sono di perla. Gli uomini non vedranno più il mare allora, perché le nazioni non avranno più motivo di sussistere come sono, ma gli uomini vedranno la gloria dell'Altissimo. Non ci sarà più il Tempio, perché l'Agnello è il suo Tempio. Non ci sarà più il sole, perché l'Agnello Gesù è il suo luminare. Presto viene l'ora e il tempo in cui il regno di Dio brillerà nella sua scintillante bellezza. E allora gli uomini capiranno: no, non è stata una confusa accettazione della realtà. La Chiesa non ha accettato i deboli, perdonato gli sviati, aiutato coloro che si sono allontanati perché aveva qualcosa di sbagliato, ma soltanto perché Gesù qui ci insegna che c'è un carattere misto del regno. Viene però il giorno in cui tutto brillerà nella sua purezza, è duro come un diamante, prezioso come uno smeraldo, scintillante come una gemma preziosa. Il regno di Dio si manifesterà e paleserà ad ogni uomo come quella cosa preziosa che Gesù avrebbe voluto che fosse, e così sarà. E tutto il popolo dica amen. La spiegazione di questo carattere misto del regno ci viene anche dagli angeli. Nel verso 39 è spiegato: i mietitori sono angeli. E noi aspettiamo il giorno in cui con loro il Signor Gesù apparirà dal cielo con gli angeli e detto della sua potenza. È affermato che il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità. E nel verso 42 è detto: li getteranno nella fornace ardente, lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Come, pastore, un Dio così buono, un Dio così dolce, un Dio così ammirevole, perché accetta che alcuni vadano a soffrire e altri a gioire? Beh, intanto chiariamo subito che nel carattere misto del regno non c'è nulla di predefinito, ma soltanto di preveduto. Il che vuol dire? Non è Dio che ha detto tu vai in cielo e tu all'inferno, ma vuol dire che Dio ha solo visto nel futuro che l'uno gli avrebbe detto sì e lo ha indirizzato e predestinato al cielo, l'altro gli avrebbe detto no e lo ha indirizzato e predestinato all'inferno. Per la grazia del Signore, se siamo qui è perché Dio sapeva che noi gli avremmo detto: ti voglio oggi come il re e il re della mia vita. Dice il verso 43: allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi per udire, oda. E non occorre far galoppare molto la fantasia per prevedere ed immaginare che a spasso per le città, per la città del cielo, per le strade della nuova Gerusalemme, ci chiederemo, chissà, forse un po' incuriositi, chi è quel sole che cammina? Sarà sicuramente uno dei grandi apostoli di Dio di ogni tempo. E quale sarà la nostra sorpresa invece nel renderci conto che forse si tratterà di quel povero Lazzaro che quando morì fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, perché ciò che è nulla agli occhi degli uomini è grande agli occhi di Dio, ciò che scandalizza sulla terra è perdonato nel cielo, ciò che qua giù viene vilipeso ed odiato, vedi la scelta d'essere cristiano, viene invece onorato lassù, perché Gesù ha detto: chi mi confesserà davanti agli uomini, io lo confesserò davanti al Padre mio che è nei cieli. Vogliamo umilmente tutti quanti insieme ricordarlo. In quel giorno i cieli passeranno, stridendo. Gli elementi infiammati si dissolveranno. La terra e le opere che sono in essa saranno bruciati. In altri tempi questi discorsi apocalittici avrebbero fatto sorridere gli uomini di scienza. Ma ultimamente corre voce che l'acqua presto terminerà. Gli uomini più dotti già cominciano a farne un uso più saggio. Molti sanno che in un trentennio, salvo nuove scoperte, il petrolio finirà. Molti sanno che sono in viaggio verso la terra, a meno che non si disintegrino prima, delle masse infuocate che si dirigono verso di noi. Molti sanno che il clima è cambiato e che avremo tanti tsunami ancora. Molti sanno che gli uomini si levano contro l'altro, l'un contro l'altro armati, e che Gesù ritornerà. C'è un popolo che viene criticato perché al suo interno ha un carattere misto, è il popolo del regno, sono i sudditi del re. A lui diamo l'onore e la gloria, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Alziamoci all'impiedi, diamo gloria a Dio. Gloria al Signore.